silenzio dopo la pausa dovuta alla celebrazione del Triduo Pasquale. Questa sera è l'ultimo incontro del nostro cammino annuale, ragione per cui a giugno non facciamo poi più la lezione, perché in questo tempo, anche se in realtà stanno seguendo il calendario liturgico e la veglia di Pentecoste cade ancora in maggio, però in questo periodo ci aspettano altri due appuntamenti che sono due veglie. Il primo di questi appuntamenti è la veglia vocazionale, che verrà celebrata quest'anno in forma itinerante e verrà celebrata la sera del venerdì 19 maggio. Si partirà alle 20:30, si inizierà alle 20:30 presso la sede del seminario diocesano via Carducci e poi si celebrerà la veglia processionalmente arrivando fin qui nella Basilica di San Siro. Il secondo appuntamento, come ho detto, è la veglia di Pentecoste che verrà celebrata qui in San Siro la vigilia della Pentecoste, cioè il sabato 27 maggio. E concludiamo così, come dicevo, il nostro itinerario annuale, accompagnati dalla lettera di Giacomo. E il brano sul quale questa sera ci soffermiamo è un brano che abbiamo sintetizzato con queste parole: sapienza umana e sapienza divina. Ed è un testo che potremmo anche assumere come conclusione del nostro itinerario di preghiera e di riflessione sulla parola di Dio di quest'anno. Il tema della sapienza nella lettera di Giacomo non è un tema nuovo che sentiamo questa sera per la prima volta, ma lo abbiamo già sentito, perché è un tema ricorrente e centrale in questa serie di piccole omelie, come abbiamo detto, circa la composizione del testo. E però in questa pericope, che è nel capitolo terzo, dai versetti 13 al versetto 18, che abbiamo appena ascoltato, appunto Giacomo affronta in maniera più puntuale il tema della sapienza, riprendendo un'idea che aveva già detto all'inizio, cioè la sapienza è un dono che noi dobbiamo chiedere al Signore. Questo tema è un tema che viene dall'Antico Testamento, perché i libri cosiddetti sapienziali e soprattutto il libro della sapienza ci insegnano a riconoscere la sapienza come un effluvio di Dio stesso. È Dio stesso che, creando il mondo, manifesta, in qualche modo rende presente la sua sapienza nelle opere che egli fa e soprattutto negli interventi che egli fa a favore degli uomini e nella sua parola consegnata agli uomini. Lì è la fonte della sapienza. Poi per noi cristiani è molto bello cogliere un collegamento, un compimento che ci conduce da un linguaggio che in maniera figurata nell'Antico Testamento ci presenta talvolta la sapienza quasi personificata. Ricordate probabilmente tutti a memoria quel testo del Libro della Sapienza che dice, come se fosse la sapienza a parlare, quando Dio creava il mondo io ero lì come un sapiente architetto. Per noi, dicevo, il collegamento poi è facile trovarlo in Gesù Cristo, che è il Verbo di Dio che si è fatto uomo e che ci ha mostrato il volto di Dio e che ci ha reso possibile l'incontro con Lui. Naturalmente non c'è una perfetta perfetta corrispondenza di contenuto tra il termine sapienza e il termine conoscenza. Sono due cose diverse. Anzi, noi sappiamo quanto il termine conoscenza, sia nella storia dei primi passi della Chiesa, sia soprattutto nei secoli successivi, abbia, come dire, lasciato aperto anche qualche varco a forme sbagliate di approccio alla dottrina cristiana, no? La famosa gnosi. Gnosi letteralmente vuol dire appunto conoscenza, e un'eresia, cioè un errore circa la comprensione della fede, era quello di pensare che il rapporto con Dio si potesse realizzare soltanto in una conoscenza, tanto che appunto i gnostici distinguevano tra gli uomini spirituali e gli uomini carnali, naturalmente una distinzione qualitativa: gli spirituali erano i buoni, i carnali erano invece i deteriori, e questo dipendeva dalla conoscenza. Il termine sapienza, in questo discorso che stiamo facendo, non è sovrapponibile con questo di conoscenza. Sapienza non vuol dire sapere nel senso di conoscere, ma sapienza, lo ricordiamo sempre quando ne parliamo, ha a che fare, soprattutto per il termine che usiamo noi in italiano, che deriva dalla lingua latina, in greco non è così, e deriva dalla radice della parola sapore. E quindi un'intuizione che noi possiamo avere è che quando nella parola di Dio si parla di sapienza, così potremmo rendere l'idea chiamandola il gusto della vita. In realtà l'insegnamento di Giacomo va oltre, va più in profondità. È vero che quello è l'orientamento giusto, cioè quale gusto dare alla vita. Torneremo poi su questo tema. È curioso anche che il testo che abbiamo ascoltato, ad esempio, parli in contrapposizione con la sapienza di gelosia amara, cioè ci possono essere dei gusti diversi, dei gusti buoni che sono piacevoli e dei gusti invece che danno fastidio e che quindi creano ripulsa e danno un risultato non buono. Però per capire meglio il termine sapienza, appunto, possiamo andare più in profondità. Noi ad esempio usiamo il verbo sapere anche per indicare una capacità di fare qualcosa. Ad esempio, quando diciamo sa cantare, sa cucire, sa cucinare, usiamo il verbo sapere ma indichiamo un'attività pratica. Più ancora, noi usiamo l'espressione molto chiara saperci fare. Saperci fare non vuol dire soltanto avere una competenza in una qualche attività, ma vuol dire combinare tante cose insieme che vanno dalla coscienza, dalla conoscenza, dal gusto di fare le cose, dalla capacità manuale di compierle, al fatto di bilanciare tutto questo e di collocarlo in un contesto giusto. Ecco, questo saperci fare spiritualmente è la sapienza che viene da Dio. Il non saperci fare, tanto per rimanere nell'esempio del legato al sapore, è come se rendesse una vita insipida. Ci sono tante cose che materialmente possono essere fatte, e fatte però senza gusto. Pensiamo ad una pietanza senza sale, a una musica senza brivido, a un disegno spento, cioè sono cose che magari possono avere anche in se stesse una certa compiutezza, ma noi le cogliamo come insipide. E così può essere insipida la nostra vita. Può essere insipida la nostra vita quando ad esempio noi non non sappiamo parlare o non sappiamo tacere quando è richiesto. E quindi saper fare una cosa e saperci fare non indica precisamente la stessa capacità. Saperci fare indica qualcosa di più. San Giacomo dice, quanto a questo saperci fare, perché si introduce con questa domanda, chi tra voi è saggio e intelligente? Saggio è proprio un termine legato alla sapienza, chi di voi è sapiente? Intelligente è una specificazione della sapienza. Il libro della sapienza dice che la sapienza è uno spirito terzo, cioè che lascia vedere le cose nella profondità. Intelligenza vuol dire leggere dentro, vuol dire andare dentro il mistero delle cose, riducendo un po' la portata, ma per renderla, come dire, un po' più familiare a noi, noi potremmo dire chi è furbo. E si dice anche proverbialmente, sbagliando certamente in questo senso, molti valutano il modo di porsi nel mondo, cioè il saperci fare nel mondo, quando ad esempio si dice il mondo è dei furbi e dei ricchi, molti giudicano così. E questo, dice San Giacomo, è una sapienza, cioè è un saperci fare, un presunto saperci fare che non viene da Dio. Questa sapienza, dice, è carnale, è materiale ed è diabolica. Quindi San Giacomo ci insegna a distinguere due tipi di sapienza: una sapienza che viene da Dio e una sapienza invece che viene da Satana e che è tutta terrena. Come si fa a distinguere la sapienza e dai risultati? Infatti, abbiamo detto prima, la sapienza non è questione di conoscenza. Non è sapiente che sa molte cose. È sapiente colui che impronta la sua vita a questa logica di Dio. Quindi San Giacomo fa questo ragionamento: c'è qualcuno tra voi che è saggio e intelligente, che è furbo? Lo dimostri con la sua condotta. Non esiste un esame per sapere se uno è sapiente, non si fa un quiz per verificare se uno è sapiente, ma lo si vede dalla vita. Questo lo capiamo bene anche dall'insegnamento del Vangelo. Ad esempio, Gesù racconta la famosa parabola di due persone che, volendo costruire la casa, uno decide di costruire sulla roccia e l'altro decide di costruire sulla sabbia. Il primo è sapiente, il secondo è stolto. Un'altra parabola simile è quella delle 10 vergini che vanno alle nozze. Questo gruppo si divide in due parti, 5 sono sagge e 5 stolte. Dove sta la differenza? La differenza sta prima di tutto nel fatto che le sagge, insieme alle lampade, portano anche la riserva dell'olio, se l'attesa dello sposo dovesse prolungarsi. Ma in realtà la parabola che racconta Gesù ci conduce alla stessa conclusione che questa sera ci sta dicendo San Giacomo. E anzi, ha una precisazione molto bella e molto importante che questa sera San Giacomo ci suggerisce, perché sembra dirci questo: la sapienza si rivela nella bontà delle relazioni. Infatti, tornando alla parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte, loro, le vergini stolte, poi busseranno alla porta dopo l'ingresso dello sposo e diranno: Signore, Signore, aprici. Un'espressione che fa eco a un insegnamento di Gesù: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che dice: Signore, Signore, apri. E dall'interno come risponde lo sposo? Non vi conosco. Ma noi sappiamo bene che il verbo conoscere nel linguaggio della Bibbia indica relazione. Non avete relazione con me, non avete avuto una buona relazione con me. E in questo sta la sapienza. Quindi è possibile, purtroppo sì, essere cristiani nel senso di ascoltare, conoscere gli insegnamenti della fede e poi vivere questi insegnamenti e, come dire, in maniera buona, positiva, cioè sapiente, oppure in maniera terrena e umana. Vivere in maniera terrena e umana, San Giacomo lo definisce così: dire una menzogna contro la verità. Vedremo poi ancora una specificazione di questo. Parlavamo di relazioni e parlavamo di segnali di sapienza buona oppure di sapienza diabolica. E San Giacomo aiuta a riconoscere questa differenza in questo passaggio. Se avete nel cuore gelosia amara, cioè quegli sconvolgimenti dell'anima che lasciano un brutto gusto in bocca, e se avete spirito di contesa, non state vivendo secondo la sapienza. Perché la sapienza che viene dall'alto, dice, è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Partiamo da questo punto. Piena di misericordia. Misericordia e conoscenza di Dio sono la stessa cosa. Che è diverso dal conoscere Dio dal punto di vista dottrinale. Il termine misericordia richiama una relazione che in pratica ci dice questo: come si conosce Dio? Dio si conosce lasciandoci amare da Lui e amandolo in tutte le declinazioni che il Vangelo ci insegna. Non puoi dire, scrive San Giovanni, di amare Dio che non vedi, se non ami il tuo fratello che vedi. Se sei perdonato, perdoni. Se sei rinato nel battesimo, vivi una vita nuova. Così è la conoscenza di Dio, una conoscenza che nasce da un autentico cambiamento di vita. Il contrario, quindi, il dono, l'esperienza della misericordia mette Dio al centro della nostra vita e del nostro cuore. Stiamo vivendo il tempo pasquale, è uno dei racconti più belli delle apparizioni di Gesù risorto, è senz'altro quella dove, raccontata da Giovanni, dove Gesù interroga tre volte Pietro: mi ami tu, mi ami tu. E Pietro capisce che quella triplice domanda è un discreto e tenerissimo richiamo al suo triplice rinnegamento. Ma alla fine Pietro dà la risposta più giusta: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo, non sono io la misura della mia fede. Non sono io che conosco le cose, non sono io il criterio, al centro ci sei tu. Tutte le volte che questo non accade nella nostra vita è come una ruota che pretende di girare scentrata. E allora è qui che Giacomo dice: dove sta il segnale di questo incentramento su noi stessi, che poi si chiama egoismo. Scriveva Papa Luciano in quel gustoso librettino illustrissimo, faceva questo esempio: quando ti danno una foto di gruppo, qual è la faccina simpatica che tu vai a cercare per prima? La tua. E questo è un segnale, come dire, chiarissimo, no? Di questa tendenza, diciamo quasi insopprimibile, che abbiamo di metterci al centro. San Giacomo la paragona all'erba cattiva, parla poi di frutti e di semina, no? E quindi lascia intendere anche, come evangelicamente noi conosciamo, la parabola della zizzania, che se da una parte è vero che purtroppo nel nostro cuore spontaneamente può trovarsi, anzi si trova, questa radice cattiva nel nostro egoismo che poi tende a germinare come erbaccia cattiva, è altrettanto vero che se noi accogliamo davvero e chiediamo al Signore il dono della sua sapienza, queste erbacce le dobbiamo estirpare. Non si tratta soltanto di rasarle un poco, perché sarebbe come pulire la stanza e gettare la spazzatura sotto il letto. Non si è fatta realmente pulizia. Allora, talvolta nella nostra vita magari possiamo anche sforzarci di avere dei modi anche gentili per rapportarci con gli altri, però poi noi lo sentiamo quando il nostro cuore è aggressivo. Il nostro cuore diventa aggressivo, dice Giacomo, quando nel nostro cuore spunta la gelosia amara, che si può tradurre così: perché lui sì e io no? Questo succede dovunque, succede in tutte le nostre relazioni. Noi diciamo negli ambienti piccoli, ma tutti i nostri ambienti sono piccoli, perché anche se viviamo in una metropoli, però poi noi abbiamo la famiglia, il condominio, il quartiere, questi sono gli ambienti piccoli. Succede anche nella nostra comunità cristiana. Non è una cosa di cui ci dobbiamo vergognare, la dobbiamo affrontare, la dobbiamo riconoscere e la dobbiamo estirpare. Non si tratta soltanto, come dicevo, di tagliare le punte all'erba, cioè di moderare i toni o di migliorare i modi. Si tratta di estirpare questa radice cattiva dell'egoismo che vorrebbe mettere me al centro di ogni cosa e permettere al Signore che il centro della mia vita sia Lui in maniera molto concreta. Ci sono dei temi che vengono fuori, sui quali noi giustamente ci interroghiamo e delle volte ci scaldiamo anche a proposito di relazioni. Ad esempio la giustizia e l'uguaglianza. Che idea abbiamo noi della giustizia? Spesso noi abbiamo l'idea della giustizia che tutti debbano ricevere la stessa cosa, nella stessa misura e nello stesso tempo. Spesso noi roviniamo le nostre relazioni per delle sciocchezze di questo genere, no? Terribile magari vedere che ci prepariamo alla messa e possiamo anche sentire questi sentimenti o addirittura esternarli litigando per decidere chi fa le letture o per decidere i canti o perché chi sta qui e chi sta là. Cioè, se ci ragioniamo adesso mentre è fredda, lo capiamo che sono scelte. Ma viviamo spesso in queste scemenze. E queste scemenze, a proposito di gusto, ci avvelenano la vita. Allora, lasciarci ammaestrare dalla sapienza di Dio, che cosa è la giustizia? La Bibbia dice che l'uomo giusto, in nome di Dio, che Dio ha messo a capo della sua famiglia, sa dare a tempo opportuno a ciascuno la giusta azione. Allora, la sapienza ci insegna a riconoscere quanto Dio opera nella mia vita, a differenza che nella tua, in un modo, a differenza del modo con cui opera con te, in un tempo che è diverso dal tuo. Questa è la giustizia. Certo, non corrisponde sempre perfettamente a quell'istinto di sapienza umana terrena, ma è la sapienza che viene da Dio ed è quella che siamo chiamati a vivere come figli di Dio. Così è l'uguaglianza. Talvolta noi vediamo anche quando un'idea sbagliata di uguaglianza che cosa produce nella storia? Produce le dittature. Quando qualcuno pensa che tutti debbano essere uguali, schierati, che parlano, fanno, agiscono e decidono tutti nello stesso modo. Dio invece ci ha creati diversi, ognuno con la sua storia, con la sua sensibilità, con il suo dono, con il suo carisma e con il dono della sua sapienza ci chiede di accoglierci, di camminare insieme, di vivere insieme. Questo è il test, questo è l'esame della sapienza, non se conosciamo la dottrina, non se sappiamo dire le cose bene, non dico questo per svalutare la dottrina ha il suo compito, ma che non esaurisce la nostra relazione con Dio. La nostra relazione con Dio passa attraverso le relazioni tra di noi. E questa sapienza, dice Giacomo, è pura, cioè non è mescolata con altri elementi di negatività. Questa sapienza è mite, è un discorso interessantissimo questo. Noi oggi la mitezza la chiamiamo giustamente, ma vogliamo dire la stessa cosa, la chiamiamo non fiumezza, che non vuol dire essere cedevoli, che non vuol dire farci andare bene tutte le cose, non è questo il mite. Il mite è colui che crede in un'idea, è colui che prende una decisione, è colui che porta avanti un progetto con perseveranza, senza cedere a compromessi, senza cedere a tentazioni, ma senza violenza. Questo è il mite. E San Giacomo dice, questa è la sapienza, a imitazione di Gesù. Gesù ha detto, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Gesù non ha cambiato. Gesù ha detto, mio cibo è fare la volontà del Padre. Gesù ha detto la verità a tutti, sempre, senza mai fare sconto, ma con bontà, con tenerezza, con mitezza, con misericordia, perdonando anche i suoi crocifissi. Ecco la mitezza della sapienza di Dio. E poi è arrendevole, è quell'ultima sottolineatura che desidero fare, arrendevole. Questo termine non ci deve ingannare. Arrendevole vuol dire pronti ad ogni cedimento, ad ogni compromesso, no? Facciamo l'ipotesi che siamo davanti a una porta e dobbiamo uscire, passa tu, passo io, passa tu, passo io, non passa nessuno. Non è questa la rendevolezza che ci viene chiesta reciproca. La rendevolezza che ci chiede la sapienza di Dio è che insieme cerchiamo e obbediamo alla verità. Se noi impariamo a tenere questa regola anche nelle nostre relazioni, allora sapremo estirpare la radice dei nostri egoismi, sapremo moderare le nostre pretese, sapremo riconoscere i nostri torti, sapremo dare il perdono e sapremo chiedere il perdono, non mettendo noi al centro, ma mettendo al centro la bontà di Dio, la sua misericordia per noi e la verità del suo amore.